magari non ha potuto essere presente. Mi risulta anche dalla nostra intelligence interna che un certo numero dei presenti non conosce forse la realtà attuale del museo, per cui la premessa dello scopo dell'incontro è di parlare del progetto di umidificazione, che è assolutamente necessario e indispensabile al museo, per il quale il museo ha anche chiesto un contributo a Regione Lombardia. Quindi di quello lascerò all'ingegner Ranica e a Federica Manoli di approfondire l'argomento. Io invece parlerei un attimo del museo creato da Giacomino, come veniva chiamato, col suo testamento olografo, nato nel 1881 e che attualmente è ha una realtà di governance che armonizza il pubblico con i privati. Da quando abbiamo nel 2014 modificato lo statuto grazie al past president, professor Cera, ammettendo e inserendo quelli che noi chiamiamo gli enti sovventori che contribuiscono annualmente alla gestione ordinaria ed hanno diritto a un posto nel consiglio. Ne abbiamo attualmente 5, così come abbiamo una serie di sostenitori corporate, cioè abbiamo un pacchetto di fringe benefits che viene offerto a chi sostiene il museo e ha diritto per esempio a fare la sua utilizzare gli spazi del museo anche per serate eccetera eccetera. Poi abbiamo benefattori e poi abbiamo donatori e in questo senso so che dopo si andrà a fare una visita al museo e vi pregherei di nella sala al primo piano proprio sopra di me c'è un'ultima donazione arrivata nel febbraio di quest'anno che è la cosiddetta Vergine Leggente che ci è stata donata da una signora, la signora Forti, e che è un'acquisizione con un'attribuzione ad Antonello da Messina che si sta studiando attualmente. È qui da febbraio, per cui forse molti non avranno vista, e quindi è una buona occasione, così come è una buona occasione di andare sempre al primo piano a visitare l'ala nuova, perché abbiamo 200 metri in più di spazio di percorso museale. Grazie, e qui parlo dei benefattori, a un simpaticissimo ingegnere di 92 anni che si chiama Franzini, che dicendo che aveva dei nipoti pelandroni, essendo vedovo senza figli, ha deciso e voleva fare qualcosa per i Polli Pezzoli e quindi ci ha lasciato un primo contributo finanziario che ci ha permesso di effettuare e completare i lavori di ristrutturazione di questo spazio che precedentemente era un uso abitativo.
A volte servono i nipoti
e con questo si è aperta quella sala che si è inaugurata presentando un'altra donazione, la donazione delle porcellane della baronessa Zerilli Marimò, che è quella che creò la casa italiana a NYU a New York, mancata qualche anno fa, e che ci ha lasciato una collezione notevole di porcellane, così come abbiamo presentato a quel piano nel 2017 novembre, quando si aprì, si inaugurò, una collezione di oltre 300 orologi che un altro privato donatore ci ha lasciato. Quindi la collezione degli orologi del museo è diventata una delle più importanti. E per finire torniamo un attimo all'ingegner Franzini, perché improvvisamente stavamo facendo un consiglio, eravamo tutti presenti come consiglieri all'epoca c'era il past president come presidente, quando ci viene comunicato che ci fu accreditata una somma equivalente alla somma che aveva inizialmente accreditato l'ingegner Franzini, di cui nessuno sapeva l'origine, finché non si scoprì che era lo stesso ingegnere che, senza dire niente a nessuno, aveva effettuato, fatto un secondo versamento dello stesso importo, per cui abbiamo dovuto chiamare il notaio per accettare la donazione. Argomento da trattare è la mostra, che sicuramente sarà un fiore all'occhiello, con la presenza della Madonna Litta in occasione del programma del palinsesto delle celebrazioni di Leonardo. A novembre arriverà e sarà presentata la Madonna Litta, con ovviamente altri quadri sia del museo che di altra provenienza, di allievi di Leonardo. Con questo io passerei la parola ad Aldo Citterio per un ulteriore welcome. Grazie.
Buonasera, ringrazio i nostri soci, ringrazio gli amici di Massimo Ciaccio, che vedo numerosissimi, è il nostro consigliere assolutamente pieno di iniziative, e appunto che sono amici di Massimo Ciaccio, ma che spero diventeranno anche nostri amici in quanto soci dell'associazione Amici, e do a tutti voi il benvenuto. Questa è una serata di sensibilizzazione, informazione e ricerca fondi per l'impianto di unificazione, che dovrà essere cambiato in tempi brevi. Abbiamo questa scadenza che è l'inaugurazione della mostra sulla Madonna Litta a novembre, quindi ai primi di novembre, quindi per quella data dovrà essere completato l'impianto di umidificazione nuovo, e come associazione Amici, quindi come amici, che cosa facciamo? Aiutiamo il museo in questa operazione che apparentemente sembra secondaria, ma in realtà è importante, oserei dire più importante che il restauro delle opere, perché se funziona l'impianto di umidificazione, voi capite bene, le opere si mantengono bene e non devono essere restaurate, o magari devono essere restaurate con una forma più leggera. Ma Milano ha un clima che cambia continuamente, ce ne siamo accorti, e l'impianto di umidificazione deve mantenere temperatura e umidità a livelli costanti. Immaginate quanto sia difficile in un museo fatto di sale grandi, salette piccole, sale medie, fatto su due piani, e come ci voglia appunto un impianto nuovo, un impianto sensibile, efficiente, e per cui questo è quello in cui ci impegneremo ad aiutare il museo, sperando nel vostro generoso contributo. Siamo organizzatissimi, la segreteria e Federica Fusi, che è la nostra efficientissima segretaria, è preparatissima a ricevere tutte le forme di offerta, quindi attraverso PayPal, carte di credito, POS, anche con i vecchi sistemi a segno, e ci stiamo preparando per chi volesse invece tornare al piccione viaggiatore. Non siamo ancora preparati, ma ci arriveremo tra poco anche. Quindi non avete praticamente scuse per le formule per far arrivare le vostre offerte. Ma direi di lasciare la parte tecnica, che verrà illustrata molto bene da Federica Manoli e dall'ingegner Ranica, e vi rubo semplicemente ancora un minuto per dirvi che dopo dopo la presentazione del nuovo impianto ci saranno queste, queste due guide d'eccezione, una appunto Federica Manoli e l'altra il nostro conservatore Andrea Di Lorenzo, che ringrazio, che ci faranno da guide eccezionali per far vedere il museo a chi non l'ha mai visto e comunque a chi l'ha visto. Come diceva prima l'avvocato Attolico, ci sono sempre novità anche per chi l'ha già visto. E quindi il programma comprende poi, rientriamo qua, esattamente dove siamo adesso, e Hermès e il nostro consigliere Francesca Di Carrobbio, che ringrazio, offriranno un aperitivo a tutti. Quindi direi di lasciare la parola a Federica Manoli e vi ringrazio fin da ora per la vostra generosità.
Buonasera a tutti. Sono molto onorata e molto felice di potervi parlare di questo progetto che è l'installazione di un nuovo sistema di umidificazione, perché una delle mie mansioni, quella a cui tengo maggiormente all'interno del museo, è quella di occuparmi delle opere, della salute delle opere. E occuparsi della salute delle opere significa occuparsi anche dell'ambiente in cui loro si trovano, quindi verificare tutti i vari funzionamenti dei vari impianti, l'attenzione che ciascuno di noi ha per la cura delle opere. Un po' di storia. È bello pensare che il museo da sempre si sia distinto in innovazione. Ha sempre cercato, già dagli anni 80 dell'Ottocento, di essere al passo coi tempi, con le novità della museologia europea, con tutto quello che succedeva. E il museo infatti ancora nell'Ottocento si è dotato di un riscaldamento, e quindi, perché già allora avevano compreso, già prima dell'Ottocento avevano compreso che gli elementi più importanti per garantire la buona conservazione degli oggetti d'arte erano l'umidità e la temperatura, ovvero il clima. Non avevano basi scientifiche su cui affermare questo, ma lo avevano capito, e quindi hanno dotato il museo di un riscaldamento. Poi piano piano negli anni sono stati introdotti dei climatizzatori. L'ultimo sistema innovativo era stato inserito nel 2000, quando è stata rifatta, riallestita la sala delle armi su progetto di Arnaldo Pomodoro, e in quell'occasione era stato installato un climatizzatore. E nel 2001, quando io sono arrivata al museo, stavamo iniziando i lavori di installazione dei fan coil che avevano avuto come sponsor tecnico Mitsubishi. Quindi abbiamo veramente ribaltato il museo per gruppi di sale, per sollevando al minimo i pavimenti, eccetera, e abbiamo quindi dotato tutto il museo di un condizionatore, non soltanto del riscaldamento d'estate, ma finalmente anche di un rinfrescamento per, dicevo, un riscaldamento d'inverno e un rinfrescamento d'estate. Però questo sistema era un sistema che tendeva a seccare l'aria, e con il passare degli anni la situazione, nei primissimi anni già la situazione nei mesi invernali si rivelava critica, perché l'aria si seccava troppo e non erano sufficienti gli umidificatori mobili che noi mettevamo nelle sale, oltre a essere un po' brutti da vedere, siamo d'accordo tutti, però insomma li abbiamo tollerati. A quel punto ci siamo rivolti a Mitsubishi, e Mitsubishi poi a Karen, e sono stati installati degli umidificatori, che sono quelli che andremo a sostituire e di cui vi parlerà l'ingegner Flavio Ranica più tardi, dandovi delle indicazioni specifiche. Io vorrei invece parlarvi un attimo, visto che siete amici del museo, lo sarete, lo siete comunque amici del museo se siete qui, e tenete ovviamente alla conservazione del nostro patrimonio culturale. Qualche parola sulla conservazione preventiva, che è effettivamente il cuore della vita del museo, perché al centro di tutto è ciò che rende unico questo luogo rispetto a tutti gli altri musei del mondo, sono le collezioni, la loro storia, la loro, le loro caratteristiche. E queste collezioni sono costituite da materia fisica, da metallo, da pietre preziose, gioielli, da legno, i dipinti su tavola, tessuti, vedete, siamo attorniati da opere tessili. Quindi sono costituite da materia che è destinata a deperire col tempo, che ha un naturale processo di deperimento. Il nostro scopo è quello di possibilmente fermare questo processo di rallentamento se si manifesta sotto forma di malattia, ma comunque di rallentarlo nel tempo. E ci sono due personaggi, perché la storia del restauro è una storia principalmente italiana, la storia della disciplina del restauro e soprattutto della conservazione preventiva, perché giustamente, come diceva Aldo Citterio prima, il restauro è l'ultimo punto a cui dobbiamo arrivare, è un po' come l'operazione su noi umani, l'intervento chirurgico è l'estrema soluzione. Per il resto si cerca di fare prevenzione, ce l'hanno detto in tutti i modi e lo stiamo cercando di fare. Lo stesso si deve fare nelle opere. Vedete questi due signori, Cesare Brandi e Giovanni Urbani, che sono stati entrambi, prima Brandi e poi Urbani, direttori dell'Istituto Centrale del Restauro di Roma, quindi il primo centro nazionale di restauro fondato nel 1939, e che entrambi hanno pubblicato delle opere in cui hanno teorizzato il restauro e soprattutto hanno per primi, agli inizi degli anni 60, parlato di conservazione preventiva. Conservazione preventiva significa quindi prevenire, creare un ambiente che favorisca una conservazione perfetta alle opere, che significa non mettere le opere sotto una campana di vetro, ovviamente, chiuderle in scatole ermetiche, no, le opere devono continuare a vivere, le opere hanno vissuto per tantissimi anni in casa, senza riscaldamento, senza condizionatore, nelle chiese, pensate, tantissime opere arrivano dalle chiese, hanno vissuto per centinaia d'anni seguendo le variazioni climatiche, però le chiese, i palazzi di una volta avevano dei muri molto spessi, quindi questi passaggi tra una stagione e l'altra erano graduali, però avvenivano inondazioni, rotture dei terremoti, rotture dei tetti, di tutto, e quindi manutenzione, conservazione significa quindi garantire l'ambiente ideale, ma garantire anche la sicurezza e la conservazione corretta della struttura. E come si fa questo? Attraverso anzitutto un'attenta e continuativa opera di monitoraggio. Monitoraggio significa avere dei sensori, che sto cercando adesso, ecco, questo è un sensore, ad esempio, che rileva ogni 3 minuti i dati di temperatura e umidità e li manda a un computer che gestisce poi tutto il sistema e traccia ovviamente tutta questa situazione. Quindi abbiamo bisogno di monitorare il microclima, si può monitorare la qualità dell'aria, si possono monitorare le vibrazioni, ci sono la ventilazione, se ci sono delle parti di corrente, aree in cui c'è una maggiore corrente, potete immaginare, la corrente può spezzare delle parti che sono pericolanti, farle cadere. Quindi sono tutte attenzioni che noi abbiamo quotidianamente. Dal momento in cui noi apriamo il museo, verifichiamo tutti i dati di questi sensori, verifichiamo visivamente lo stato di conservazione delle opere, lo faccio io tutte le mattine, lo fanno i custodi che hanno in carico le sale per la pulizia, quindi le guardano anche loro, quindi sono costantemente tenute sotto osservazione. E poi di tanto in tanto abbiamo anche gli interventi di restauratori a cui facciamo osservare verificare lo stato di alcune collezioni. Ci sono alcune collezioni che sono particolarmente delicate, per esempio le collezioni di oro, la collezione di orologi, sono metalli, anzi la, peggio ancora, sono materiali multimaterici, quindi che hanno, in cui ogni materiale ha una reazione diversa nei confronti del, del clima esterno. Gli orologi hanno bisogno di avere, come dire, di essere adottati e di avere sempre in maniera continuativa la, la possibilità di avere un restauratore che li venga a, a, le venga a verificare lo stato di conservazione. Lo stesso vale per tutta l'importantissima collezione di armi e armature, eccetera, anche per il resto. Quali sono i danni maggiori che può procurare, per carità, la luce è un problema, però parliamo principalmente di temperatura e umidità, che sono due elementi che lavorano insieme. E la cosa che, l'elemento che maggiormente danneggia le opere è senz'altro l'umidità. E vorrei, attraverso alcuni esempi, farvi vedere gli effetti dell'eccessiva secchezza o dell'eccessiva umidità di un ambiente. Questo è un dipinto di Alessandro Mazzola Bedoli, che è stato restaurato recentemente, un dipinto su tavola. I dipinti su tavola risentono molto di più dei dipinti su tela dell'umidità. Cosa succede? Che nel caso di eccessiva secchezza, le fibre che compongono la tavola di legno, quindi parliamo di tutto quello che succede dal colore in giù, perché il colore invece è fatto di altri materiali ed è molto più elastico, le fibre del legno rilasciano umidità e quindi si riducono di spessore, e quindi si riduce di spessore tutta la tavola. La materia pittorica non ha la stessa, lo stesso percorso, e quindi cosa fa? Si stacca dalla tavola che si è mossa e si è ritratta, e a volte si spacca proprio. In questo caso abbiamo solo un sollevamento di pellicola pittorica, lo vedete nella parte alta e nel dettaglio. La stessa cosa era successa a un capolavoro della collezione del Museo Poldi Pezzoli, questo è Mago Pietatis di Giovanni Bellini. In realtà l'opera, la tavola stava bene, era in perfetto stato di conservazione, peccato che negli anni 50 un restauratore che era molto famoso allora, Mauro Pelliccioli, abbia raddrizzato questa tavola, intervento che ha effettuato su numerosissime tavole del Museo Poldi Pezzoli e dei musei milanesi. Si credeva che la deformazione della tavola, l'incurvatura della tavola fosse una malattia, fosse esteticamente inaccettabile, e quindi si dovevano raddrizzare le tavole. Come facevano? Le inumidivano, le tagliavano sul retro creando due scansioni all'interno delle quali infilavano delle, lo vedete nella foto di destra, delle traverse di legno che trattenevano la tavola dal muoversi. Che è successo? Che la povera tavola, risentendo dell'umidità, rilasciando umidità, negli anni si è mossa fino a creparsi, vedete, si è crepata la tavola per tutto il suo spessore, le assi si sono incurvate in maniera diversa, vedete che ci sono delle fenditure che hanno interessato anche la superficie pittorica. Quindi questo è quello che succede quando la tavola è eccessivamente, quando c'è un'eccessiva secchezza. Qui ci sono alcuni particolari, vedete, di sollevamenti. E questo invece è un esempio. È un esempio per farvi capire qual è il danno, ma non è quello che è successo a quest'opera, ok? Questa è un'altra opera del museo, ma che presenta un allargamento della crestatura. La crestatura è questo reticolato che si forma sulla superficie pittorica, e che crea una specie di rughe, un reticolato di rughe, che a volte è il segno della vecchiaia, dell'essiccazione dei materiali componenti l'opera. A volte invece, se si tratta di opere su tavola che hanno assorbito tanta umidità, avviene appunto questa apertura delle varie scodelle. Cosa succede? Che la tavola, in questo modo, le fibre della tavola si gonfiano, La tavola aumenta il suo spessore e porta con sé tutte le scodelle di colore. È solo per farvi vedere, non è successa questa cosa. È questo il dipinto che vedrete poi nel salone della salone dorato. E poi abbiamo una problematica legata invece al sempre all'eccessiva umidità. Nel caso delle tele, questo dipinto era da parecchio tempo non restaurato e evidentemente anche per sua natura, perché la tela è molto sottile, ma l'effetto che succede è il seguente: anche in questo caso le fibre della tela, quindi del supporto tessile del dipinto, tendono a rilasciarsi, a gonfiarsi, a perdere di tensione, quindi tutto il dipinto si spancia. Avrete visto dipinti deformati con delle ondulazioni spanciate, ecco, l'effetto è proprio dovuto al rilascio della tela. E non è una cosa grave, un restauratore la risolve in pochissimo, non è un intervento chirurgico quello che si deve fare, ma un intervento più di manutenzione, quello del tensionamento della tela. Però era per farvi vedere, troppa umidità indebolisce ovviamente anche le tele. A noi non succede di avere un eccesso di umidità, però l'umidità crea anche causa anche la formazione di batteri, di muffe, l'attacco di animali, di insetti e quindi insomma altre cose molto, molto sgradevoli e molto pericolose. E infine un ultimo esempio. Questo è un caso invece di l'umidità, dei livelli un po' più alti di umidità. In questo caso si trattava di nuovo di un dipinto non restaurato dall'Ottocento, cioè l'ultima volta che era stato restaurato nell'Ottocento, che a causa di uno sbalzo di umidità ha subito lo sbiancamento, le foto sono anche un po' esagerate, comunque lo sbiancamento della vernice protettiva. La vernice protettiva si è ha avuto una reazione per cui è sbiancata completamente, il dipinto è stato mandato al restauro, è attualmente in restauro quindi non è ancora ritoccato, però vedete tutte il giallo, tutto questo strato di giallo e tutta quella parte bianca quasi color del latte è stata asportata ed è emersa tutta la pittura. Tra l'altro è emerso anche che questo dipinto era pesantemente ridipinto. Vedete che lo sfondo nella parte, diciamo, nell'immagine di sinistra è nero, quasi scuro, mentre invece lo sfondo del dipinto che noi vediamo sulla destra è verde e lo si vede ancora meglio in questo dettaglio del San Giovanni. E c'era proprio tutto uno strato di pennellata stesa durante il restauro che doveva coprire tutti questi danni. Quindi questi sono solo alcuni esempi di quello che, ma minimi, perché noi siamo in una situazione controllata, di quello che può succedere a causa della temperatura e dell'umidità. Vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola all'ingegner Flavio Ranica.
Buonasera a tutti. Allora, dopo quello che ho sentito, cercherò di essere il meno ingegnere possibile, visto che è ovviamente un po' particolare. Mi impegnerò in tal senso, anche se gli argomenti che adesso andrò a trattare sono abbastanza particolari e importanti, anche dal punto di vista proprio fisico-tecnico. Come è appena stato accennato, all'interno di un ambiente museale, come può essere il Polo di Pezzoli, ci sono diverse dinamiche legate al clima e bisogna, per capire cos'è il microclima, bisogna innanzitutto conoscere alcuni concetti fondamentali. Allora, innanzitutto la composizione dell'aria. La composizione dell'aria, come vedete, una miscela azoto ossigeno, la conoscerete tutti, di cui l'azoto in sostanza è un gas del tutto neutro, non entra in alcuna reazione di tipo chimica, per quanto riguarda quantomeno la conservazione dei materiali, mentre l'ossigeno è la parte più importante, tant'è vero che anche a livello di metabolismo umano e anche a livello, non so, ad esempio, prendiamo la combustione, l'ossigeno è un elemento abbastanza importante. L'1% dei restanti gas che compongono l'atmosfera sono gas nobili, quindi l'elio, l'argon, ma anch'essi in sostanza neutri. Però ci sono altre particelle tipo la CO2, oppure ci sono quelli che vengono chiamati COV, o comunque che sono le polveri sottili, meglio conosciute come polveri sottili, che vengono praticamente, rientrano in quell'1% di componente dell'atmosfera. Allora, importante la temperatura. Importante la temperatura, perché la temperatura, diciamo, è misura quello che è il livello di energia che viene raggiunto appunto da un corpo. Insomma, solitamente l'energia viene dal calore e come si accennava prima, comunque la temperatura fa sì che acceleri quelle che sono le reazioni chimiche all'interno a contatto con i materiali. Allora, la temperatura più bassa sarebbe la migliore, però non sempre, soprattutto all'interno di un museo e all'interno di quelle che sono le sale, aperte al pubblico, si può mantenere la temperatura bassa, magari nei depositi, ok? Si riesce a mantenere. Ad esempio, se prendiamo un deposito di materiale fotografico, che possono essere fotografie oppure negativi, solitamente la temperatura si aggira attorno ai 14-15 gradi, che costanti tutto l'anno, che diventerebbe un problema per il visitatore, poterle visitare. Anche l'umidità all'interno delle sale, di queste sale dove solitamente viene tenuta la temperatura bassa, viene tenuta anche l'umidità molto bassa, nell'ordine del 30-35%. E poi vedremo cosa si intende per percentuale di umidità. Allora, oltre alle particelle che abbiamo visto prima, che compongono comunque tutti gli elementi che compongono la miscela d'aria, abbiamo anche una certa quantità di vapor d'acqua. L'umidità a cui si riferiva la dottoressa Manoli, giustamente, non è nel caso del Museo Po di Pezzoli, o comunque nel caso di molti altri musei, non è l'umidità che risale dalle murature, oppure, non so, in zone particolarmente umide o malsane dal punto di vista delle murature. Solitamente questa umidità viene contenuta nell'aria. Per ragioni di cronaca, comunque devo elencarli, dividerla in quella che è l'umidità assoluta e l'umidità relativa, che solitamente si è portati a considerare l'umidità come un valore assoluto unico, mentre l'umidità in funzione delle diverse pressioni, diverse dei materiali, assume dei valori diversi a seconda anche del tipo di trasformazione che si va a fare. Però qua si entrerebbe in un campo minato che è la fisica tecnica, e infatti non è che vi voglia tediare con questo diagramma, è solo per farvi capire che comunque con questo diagramma gli addetti ai lavori riescono a capire e modellare e intervenire su quello che è il discorso del controllo microclimatico. E infatti, se voi vedete sulla parte, però forse me ne faccio vedere. Allora, quella che vedete sulla parte delle ordinate è l'umidità assoluta, mentre quella sulla parte delle ascisse, sull'asse orizzontale, è quella che è la temperatura. Da una serie di combinazioni di equazioni di stato, o comunque di equazioni di trasformazione, viene costruito questo diagramma. Ho riportato un esempio molto, molto semplice per capire, ad esempio, cos'è l'umidità relativa. Cioè, l'umidità relativa praticamente, allora, diciamo che queste linee sono quelle che mi indicano quella che è l'umidità relativa. Se io mi sposto mantenendo costante l'umidità, il contenuto di umidità assoluta, al variare della temperatura l'umidità relativa varia. Quindi, in funzione dei, che poi vedremo anche del tipo di materiale, okay, che sia legno, tela, okay, hanno delle diverse reazioni alle diverse umidità relative. Quindi diciamo che la temperatura gioca il suo ruolo importante. Spostandoci sempre a parità di contenuto di umidità assoluta, vediamo che più raffreddo l'aria e più l'umidità relativa aumenta, finché non andiamo a raggiungere quella che è la curva di saturazione, cioè dove io ho il 100% di umidità relativa. Quindi, a parità di contenuto di umidità, se lavoro sulla temperatura in modo negativo, arrivo a un certo punto che l'umidità contenuta nell'aria condensa e potrebbe condensare su una parete, su un vetro, o potrebbe condensare anche su un'opera se è particolarmente, diciamo, in una temperatura non controllata. Quindi, qua ci siamo già spinti avanti e infatti bisogna anche capire e suddividere anche la tipologia di materiale, quindi e qua entra il concetto di igroscopia, cioè la capacità dei materiali di assorbire l'umidità, che è una capacità che può arrivare fino al punto di saturazione, perché oltre una certa quantità anche il materiale non assorbe. Non assorbendo si arriva al famoso punto di saturazione e da lì allora si comincia a vedere quelli che sono i danni che abbiamo visto prima, tra cui anche l'insorgenza di muffe e quant'altro.
Che però
le
valutazioni non ci sono.
Assolutamente. Allora, qui avevo già introdotto quello che è il punto di rugiada, che è praticamente quel punto critico che non si dovrebbe mai raggiungere. Allora, che è il punto critico che non si dovrebbe mai raggiungere, solitamente si fa il classico esempio della bottiglia che tolgo dal frigo, la metto sul tavolo e dopo un po' condensa tutto, perché il vaporacqua contenuto nell'aria trova una superficie particolarmente fredda e quindi questa condensa. Un paio d'anni fa è successo un incidente molto brutto nelle zone di Bergamo, in una galleria di nuova realizzazione. Praticamente in pieno inverno le auto entrano nella galleria, trovano un'atmosfera che, diciamo, all'interno della galleria la temperatura interna della galleria va a raggiungere quella che è la temperatura del terreno circostante, quindi 13 gradi con una notevole umidità. Quindi è successo che questo conducente è entrato, si è trovato improvvisamente vetro freddo, galleria molto umida con una temperatura molto alta, gli si è appannato improvvisamente il parabrezza e quantomeno questa è stata la ricostruzione. E praticamente dove è successo un incidente molto grave. Ne aveva ricostruito, aveva fatto tutte le ipotesi, ma alla fine questa era forse tra le più banali quella più pericolosa che si è verificata. E da lì hanno capito che dovevano ventilare la galleria, cosa che probabilmente per un risparmio non avevano fatto. Vabbè, però andiamo molto. Allora, fatta la carrellata su quelli che sono i valori e i parametri microclimatici, e vediamo adesso quali sono i fattori che attraverso i parametri che abbiamo appena visto possono influenzare quelle che sono le collezioni o comunque le opere d'arte contenute nel museo. Allora, il clima esterno è quello che ha l'influenza maggiore sicuramente sul clima interno. Complice di questo è anche la struttura, l'involucro edilizio. Allora, oggi stiamo costruendo in classe A praticamente case ermetiche dove non entra neanche uno spiffero d'aria e si sta molto attenti anche a quelle che sono le trasmittanze termiche per mantenere un buon clima con un minor utilizzo di energia. In un ambiente come può essere un fabbricato, come può essere il Po di Pezzoli, che è storico, quindi anche con serramenti, diciamo, non a perfetta tenuta, un minimo di cambiamento del clima esterno va a condizionare quelli che sono i parametri, interni.
Essendo un museo piuttosto ampio, avendo tante sale e con diverse esposizioni, chiaramente abbiamo una situazione diversa a seconda delle ali del palazzo. E a questo andiamo ad aggiungere che ogni tipologia di oggetto ha la necessità di uno specifico microclima. Quindi per noi che abbiamo materiali completamente diversi, mantenere un microclima adeguato per ogni categoria di opera d'arte è effettivamente impegnativo.
Quindi vabbè, e in questo momento abbiamo svelato il mistero di cos'è che genera l'umidità o questo cambiamento di umidità e di temperatura all'interno dell'ambiente museale. Era successo 2 anni fa, e penso che questo l'abbiamo sentito un po' tutti, che che c'è stato un gennaio particolarmente freddo e intenso, e è successo che all'Accademia di Brera gli impianti sono andati in tilt e nel giro di breve sono dovuti correre i ripari perché le condizioni interne praticamente hanno cambiato talmente in modo repentino, senza l'ausilio dell'impianto di riscaldamento e di umidificazione, perché poi vedremo anche che d'inverno si umidifica ed estate si deumidifica, però in quel caso, venendo a mancare repentinamente, il clima esterno era particolarmente rigido, già nel giro di breve era dato il clima, o comunque la condizione microclimatica aveva già intaccato quelle che erano le opere d'arte, soprattutto le tele, tant'è vero che qualcuno è stata tolta e le tavole sono state portate poi in laboratorio. Allora, un altro fattore molto importante è l'illuminazione. Grazie a Dio siamo arrivati ad oggi con una tecnologia LED, quindi una tecnologia che dà una bella luminosità senza dare ulteriore apporto di calore, cosa che invece negli anni passati, 70-80, la lampada di incandescenza o comunque fluorescente erano quelle più impiegate. Quindi andavano non solo a creare un aumento di calore all'interno degli ambienti, ma avevano quella componente di radiazione diretta che andavano ad intaccare anche le opere. Allora, un altro elemento che porta un aumento di un cambiamento di condizioni è il numero di visitatori. Tanto è vero che se dovessimo misurare attraverso la sonda ambiente stasera questa sala, vedremo una registrazione di un picco di temperatura e di umidità. Altro valore, oltre a temperatura e umidità, che ho accennato prima, sono le polveri sottili. Infatti vi ho riportato quella che è il Cenacolo provinciano, perché al di là della tecnologia che era stata usata per l'affresco, stava subendo un veloce deterioramento dovuto appunto all'alto numero di visitatori e soprattutto all'apporto di temperatura, umidità anomala e polveri sottili. È stato fatto un bel lavoro di restauro impiantistico e ha permesso comunque di soprassedere al numero limitato di visitatori. Molto velocemente l'impianto di climatizzazione deve in inverno riscaldare e umidificare, quindi apportare umidità, in quanto l'aria all'esterno è decisamente secca, poco carica di umidità, mentre d'estate al contrario deve raffrescare e deumidificare. Impianto di climatizzazione, Museo Paolo di Pezzoli, come era stato detto prima, è stato fatto un impianto di ultima generazione, sponsorizzato in questo caso dalla Mitsubishi. È un impianto molto particolare perché rientra fra quegli impianti che, prendetelo con beneficio di inventario, è un impianto ad espansione diretta, diverso dai soliti impianti idronici a cui siamo sempre stati abituati. Oltre a essere un impianto che dà una risposta veloce sia al caldo che al freddo, diciamo come cambiamenti esterni, ha il valore aggiunto che, e sta prendendo molto piede nei beni storici, museali, a livello di conservazione, perché si ha del gas freon all'interno delle tubazioni, che ormai sono gas ecologici, e non ha dell'acqua, quindi in caso anche di perdita o di rottura di tubazione non va a creare quei danni dovuti ad allagamenti o... ok, quindi è un po' veloce. Il controllo di umidità attualmente all'interno del museo viene fatto con questi umidificatori messi in ambiente, e diciamo che la scelta a suo tempo era la migliore fatta, perché era il migliore prodotto sul mercato, quindi umidità vapore, quindi uno mette l'umidificatore a vapore, ed è stato messo non un sistema unico generale, perché ogni stanza può cambiare le esigenze, quindi per ogni stanza c'è un umidificatore di questo tipo. Allora, la proposta di miglioria è quella di sostituire questi umidificatori di vapore, a vapore, con degli umidificatori di nuova generazione, praticamente sono umidificatori ad ultrasuoni. Questi hanno la capacità, allora, sono piccoli aggeggi, vengono sempre comunque montati all'interno di ogni singola sala in modo da avere sempre il controllo diversificato, e hanno il valore aggiunto di atomizzare o comunque nebulizzare l'acqua, mantenendola alla temperatura, diciamo, d'acqua d'acquedotto, quindi non abbiamo un apporto di calore che abbiamo quando abbiamo l'umidificatore a vapore, che potrebbe generare anche un impennamento delle temperature o comunque nel caso di diciamo posizionamento localizzato dell'opera vicino all'umidificatore di vapore verrebbe investito da quella che è una temperatura molto alta, e quindi andrebbe anche a diciamo a rovinare quella che è l'opera. Allora, questo tipo di impianto noi l'abbiamo già studiato e realizzato presso la Villa Necchi Campiglio, proprietà del Fondo Ambiente Italiano, dove è stata donata questa, un paio di anni fa, è stata donata questa collezione privata, collezione Sforni, e diciamo sono opere di Modigliani, Picasso, però da tecnico mi fermo qua, quindi il mio compito era quello di studiare un sistema che mantenesse, andasse a mantenere costante quelli che sono i parametri, diciamo, richiesti per la collezione, per una collezione di questo tipo. Infatti, lì, per chi conosce Villa Necchi, è stata, diciamo, la strutturata la mostra al primo piano della villa, che era quella la stanza del principe, e si divide sostanzialmente in due ambienti. In questi due ambienti ci è stato chiesto tassativamente una temperatura di 20 gradi più o meno 2 come oscillazione, quindi possiamo andare dai 18 ai 22 gradi costante tutto l'anno, con un'umidità relativa che va dal 50 più o meno 5, quindi un range che va dal 45 al 55%, e come vedete dai valori che sono stati registrati riusciamo a mantenere puntualmente questi valori. Come si diceva prima, mantenere la temperatura è abbastanza facile, mantenere l'umidità diventa un po' più difficile perché è molto più subdola e bisogna inseguirla con l'impianto in modo un po' più deciso. Non vi sto a dire com'è la tecnologia di ultrasuoni. Sì, vabbè. Diciamo che queste caratteristiche comunque dell'atomizzazione dell'acqua è che vengono creati delle microparticelle. Microparticelle, o meglio, l'acqua che usiamo per l'alimentazione viene generalmente dall'acquedotto. L'acqua d'acquedotto, soprattutto su Milano, è un'acqua molto dura, quindi molto molto ricca di calcare, e oltre al calcare ci sono altri minerali che, diciamo, a livello di potabilizzazione vengono accettate, ma non possono essere accettate all'interno di un impianto di umidificazione, soprattutto un impianto di umidificazione dove ho acqua nebulizzata. In sostanza, si deve mettere un trattamento d'osmosi, comunque un trattamento a membrane, che faccia cadere quelli che sono tutti, che mi trattengano tutti i minerali contenuti dell'acqua. Quale potrebbe essere la conseguenza? La conseguenza è che vado a umidificare l'ambiente e poi mi vado a trovare sulle opere un'impalpabile polverina bianca molto fastidiosa, che potrebbe anche generare poi dei danni comunque alle opere. Quindi, vabbè, un piccolo passaggio su quello che erano i primi strumenti di registrazione, quindi questi erano i primi igrografi, comunque registratori di umidità in ambiente, e che a volte vanno a trarre in inganno anche il visitatore, perché anche io stesso, il primo museo che ero andato nel Museo della Scienza e della Tecnica, mi ero soffermato a guardare l'igrografo pensando che fosse un elemento in esposizione, e c'era il materiale, era l'elemento che stava misurando l'umidità. Allora, questi però hanno bisogno comunque di una manutenzione, tutto quanto, un po', diciamo, abbastanza certosina, e quindi per via di questi svantaggi nascono quelli che sono i sistemi di gestione e supervisione, cioè delle sonde, come del resto abbiamo visto che il museo è già dotato, dove abbiamo dei sensori, delle sonde di umidità relativa e temperatura, con un sistema di monitoraggio e di misurazione che ci dicono in real time quello che sta succedendo all'interno delle varie sale. Spero di non essere stato particolarmente tedioso e vi ringrazio per l'attenzione.
Grazie ingegnere, noi speriamo proprio di poter dare un ulteriore contributo alla conservazione preventiva dell'opera con questo sistema, perché effettivamente non era bello passare nelle sale e a volte incontrare questi flussi di vapore acqueo, no? Che in qualche modo allarmavano anche i visitatori. Concludo io e grazie. Allora, come abbiamo detto, grazie per l'attenzione. Siamo disponibili a rispondere a delle domande, ma soprattutto io e il mio collega Andrea Di Lorenzo siamo disponibili e felici di farvi fare un breve tour del museo, raccontandovi le cose più importanti e ovviamente rispondendo alle vostre domande, perché la nostra abitudine è fare una visita guidata insieme, quindi condividere la visita. Prego. Sì, ci dividiamo in due gruppi. Io vado allo scalone e salgo, mentre chi vuole seguire Andrea inizia dall'armeria, e viene comunque aperto il catering per chi volesse passare direttamente all'aperitivo.